Il 1° dicembre 1948, sulla spiaggia di Somerton è stato trovato il cadavere di un uomo. Ancora il caso di cronaca non è mai stato risolto.
Questo è il mistero dell'uomo di Somerton.
Il cadavere venne rinvenuto la mattina del 1° dicembre 1948 alle 6:30 lungo la spiaggia di Somerton,
Adelaide, Australia Meridionale.
All'arrivo della polizia, il corpo era disteso sulla sabbia, con la testa adagiata sull'argine e i piedi incrociati rivolti verso il mare. La polizia non notò alcunché di strano nel corpo. Il braccio sinistro era disteso e il destro era piegato. Aveva una sigaretta in terra dietro l'orecchio e una sigaretta fumata a metà era sulla parte destra del colletto del cappotto, tenuta ferma dalla guancia dell'uomo. Nelle tasche vennero rinvenuti un biglietto dell'autobus usato da Adelaide a St. Leonards, un biglietto ferroviario di seconda classe non usato da Adelaide a Hanley Beach, uno stretto pettine americano di alluminio, mezzo pacchetto di gomme da masticare Juicy Fruit e un pacchetto di sigarette Army Club contenente sigarette Kensitas e un pacchetto di fiammiferi Brian & May, pieno per un quarto. Dei testimoni avrebbero poi affermato di aver visto la sera del 30 novembre un uomo simile a quello trovato morto, nella stessa posizione e nello stesso punto del cadavere. Alle 19 una coppia lo vide estendere il braccio destro per poi farlo ricadere fiacamente. Un'altra coppia affermò che nella mezz'ora tra le 19:30 e le 20
in cui lo videro
non lo notarono muoversi, anche se ebbero l'impressione che avesse cambiato posizione. I due testimoniarono di avere commentato fra di loro che sarebbe potuto essere morto, dato che non reagiva a mosserini, ma avendo giudicato più probabile che fosse addormentato o ubriaco e non indagarono oltre. I testimoni affermarono che l'uomo era nella stessa posizione in cui la polizia lo aveva trovato la mattina dopo. Secondo il patologo John Barton Cleland,
professore emerito all'Università di Adelaide,
l'uomo aveva tratti britannici, dimostrava fra i 40 e i 45 anni di età ed era in condizioni fisiche perfette. Era alto 1,80 m con occhi nocciola e capelli biondo rossiccio, leggermente grigi attorno alle tempie, con spalle ampie e vita stretta. Mani e unghie non mostravano segno di lavoro manuale e le dita dei piedi erano conforme come quelle di un ballerino o di qualcuno che indossava abitualmente scarpe a punta, anche se i muscoli del polpaccio alto erano sviluppati come quelli di un danzatore. Era vestito con abiti di qualità, cioè camicia bianca, cravatta rossa e blu, pantaloni marroni, calzini e scarpe, e benché la notte e il giorno precedenti fossero stati caldi, aveva un pullover marrone fatto a maglia e un cappotto grigio e marrone a doppio petto. Tutti i vestiti erano privi di etichetta e non portava il cappello,
fatto insolito nel 1948,
specie per qualcuno vestito a quella maniera, né portafogli, ben rasato e senza segni distintivi. L'uomo non possedeva nulla che potesse identificarlo, il che portò la polizia a pensare ad un suicidio. Venne effettuata un'autopsia. Il patologo stimò l'ora della morte a circa le 2 di mattina del 1° dicembre. Dall'autopsia si scoprì che l'ultimo pasto dell'uomo era stato un pasti
3-4 ore prima della morte,
ma non venne rinvenuta alcuna sostanza estranea nel corpo. Il dottore patologo concluse affermando:
sono piuttosto convinto che la sua morte non possa essere stata naturale. Il veleno che io ho ipotizzato era un barbiturico o un ipnotico solubile.
Anche se l'avvelenamento rimane un'ipotesi forte, il pasti non era considerata la causa. Oltre a ciò, il coroner non riuscì a definire l'identità dell'uomo, la causa di morte o anche se l'uomo visto la sera del 30 novembre fosse lo stesso del morto ritrovato la mattina dopo, dato che nessuno vide la sua faccia quella sera. Venne coinvolta anche Scotland Yard, senza risultati. Una fotografia dell'uomo e delle sue impronte digitali vengono fatte circolare ben oltre i confini nazionali,
con esito negativo.
Poiché il corpo rimase senza identificazione, il 10 dicembre successivo fu imbalsamato e secondo la polizia era la prima volta che questa procedura si rendeva necessaria. La mattina del 2 dicembre il caso trovò lo spazio in un trafiletto in terza pagina del giornale locale di Adelaide, che indicò un tal S. Johnson come possibile identità della vittima. Un altro quotidiano locale mise l'articolo in prima pagina nel pomeriggio, dando maggiori dettagli sull'uomo ignoto. Il 3 dicembre S. Johnson si presentò vivo alla polizia, che ne depennò quindi dalla lista delle potenziali identità del cadavere. Il 5 dicembre un giornale locale riportò che la polizia stava indagando nei registri militari dopo che un uomo affermò di aver preso un drink il 13 novembre con un individuo simile a quello trovato morto. In quel frangente l'uomo misterioso gli avrebbe mostrato una tessera di pensionamento militare. Seguirono diversi altri tentativi di riconoscimento del corpo. A inizio gennaio del 1949 due persone lo identificarono come Robert Walsh, ex taglialegna 63enne, che lasciò Adelaide svariati mesi prima per comprare delle pecore e non fece più ritorno. Un tale James Mack, dopo essersi dapprima dichiarato incapace di riconoscere l'uomo, contattò poi la polizia confermando che si trattava di Walsh, ma che non lo disse prima perché aveva notato una differenza nel colore dei capelli. Il caso conobbe una svolta il 14 gennaio 1949, quando il personale della stazione di Adelaide trovò una valigia marrone, la cui etichetta era stata rimossa, che era stata consegnata al guardaroba della stazione dopo le 11 del 30 novembre 1948. Al suo interno conteneva una vestaglia a quadri rossa, delle pantofole di feltro rosso
di settima taglia,
quattro paia di mutande, pigiama, strumenti per adersi, un paio di pantaloni marroni chiaro
con della sabbia negli svoltini,
un cacciavite da elettricista, un coltello da tavola ridotto ad un corto strumento affilato, un paio di forbici a punta, un pennello da stencil e infine un rocchetto di filo cerato arancione, di tipo insolito, non in commercio in Australia. Era lo stesso usato per riparare la fodera di una tasca dei pantaloni che l'uomo di Somerton stava indossando. Di fatto, tutto quello che poteva essere ricavato dalla valigia poteva essere stata prodotta solo negli Stati Uniti e, dato che non risultava essere stata importata, significava che quell'uomo o era stato negli Stati Uniti o l'aveva comprata da qualcuno che c'era stato. Dopo aver controllato tutti i registri ferroviari, la polizia concluse che l'uomo era arrivato di notte da Melbourne, a Sydney o a Port Augusta, aveva fatto una doccia, si era rasato ai bagni cittadini adiacenti prima di tornare alla stazione, dove avrebbe comprato un biglietto per il treno delle 10:50 per Hanley Beach, che
per ignote ragioni
perse o comunque non prese. Dopo essere ritornato dai bagni, avrebbe lasciato la sua valigia al guardaroba della stazione, prendendo poi l'autobus per Glenelg. Derek Abbott, che studiò il caso, avanzò l'ipotesi che l'uomo avesse comprato il biglietto del treno prima di farsi la doccia.
I bagni pubblici della stazione erano chiusi quel giorno.
Quindi, scoprendolo e dovendo raggiungere i bagni cittadini, avrebbe perso 30 minuti, il che spiegherebbe il mancato utilizzo del biglietto ferroviario e l'utilizzo dell'autobus. Più o meno nello stesso periodo dell'inchiesta del coroner, venne rinvenuto in un taschino dei pantaloni un piccolo pezzo di carta arrotolato, con sopra stampate le parole
Tamam Sud.
Vennero convocati dei dipendenti della biblioteca pubblica per tradurre le parole, che risultavano essere quelle conclusive del Rud Ayat, un'opera di Umar Khayyam, aventi il significato di
finito, concluso.
Dopo un'infrettuosa ricerca a livello nazionale di una copia del Rud Ayat compatibile con quel pezzo di carta,
visto che il retro era totalmente bianco,
una foto del frammento venne pubblicata dalla polizia interstatale e un uomo
che ottenne dalla polizia di rimanere anonimo
rivelò di aver trovato una prima edizione estremamente rara di una traduzione di Edward Fitzgerald delle Rubit Ayat pubblicata nel 1859 in Nuova Zelanda
sul sedile posteriore della sua macchina,
che aveva lasciato aperta circa 1-2 settimane prima del ritrovamento del corpo in un parcheggio di Jetty Road. Egli non sapeva della connessione fra il libro e il caso di cronaca fino a quando non lo aveva preso dal giornale il giorno precedente. Tramite analisi al microscopio viene accertato che il pezzo di carta era stato strappato proprio da quel libro. Il soggetto del poema portò la polizia a supporre che l'uomo di Somerton si fosse suicidato con del veleno, anche se è una teoria che comunque non aveva altri indizi a supporto. Sul retro del libro c'erano delle leggere annotazioni a matita, costituite da lettere maiuscole disposte su 5 righe, di cui la seconda riga barrata. Dato che la seconda riga è molto simile alla quarta, si è ipotizzato che sia barrata in quanto errata, il che potrebbe supporre che le lettere costituiscano un codice segreto. Sul retro del libro c'era annotato anche un numero di telefono appartenente a un'ex infermiera 27enne che abitava a circa 400 metri a nord dove il corpo era stato rinvenuto, una certa Jessica Justin Thompson. La donna disse che mentre lavorava in ospedale a Sydney durante la Seconda Guerra Mondiale possedeva una copia proprio di quel libro e che nel 1945
in un albergo di Sydney
lo aveva regalato a un luogotenente della sezione trasporti acquatici dell'esercito australiano, un certo Alfred Boxall. Quando il detective Lynn le mostrò il calco in gesso del corpo, la Thompson si disse di non essere in grado di identificarlo, né di confermare o escludere che si tratti proprio di Boxall. Secondo Lynn, vedendo il calco, la donna avrebbe avuto una reazione molto forte, descritta come
completamente presa alla sprovvista al punto di dare un'impressione di stare per svenire.
In un'intervista del 2002, lo stesso Lawson,
il tecnico che aveva fatto il calco,
riportò di aver notato che la donna, dopo aver visto il busto, aveva immediatamente distolto lo sguardo e non l'aveva più riguardato. Qui finisce la prima parte dello strano caso del mistero dell'uomo di Somerton. Ci sentiamo la settimana prossima per vedere come finisce questa storia. Ghost Racconta è un podcast della Ghost International. Seguiteci su Spotify e Google Podcast.